L'ansia di Dio lo si vede appunto anche quando parla ai discepoli, è quella di mandare qualcuno a dire la cosa che ha dentro, il gozzo. Dio ha qualcosa che non può tacere e cerca qualcuno che lo dica. Questo è il tema della missione, per questo ho mandato il Figlio. E da questo punto di vista la lettura del cristianesimo attuale è alquanto inquietante, appunto, no? Non si trovano missionari, se ci sono pochi preti, ma quello non è essenziale, l'importante è capire che venga annunciato il Vangelo, che poi siano i preti o i laici, no? Il problema è che ci sono pochi cristiani, è più seria la faccenda, molto più seria. E questo è legato a un altro tumore del cristianesimo attuale. A me non toglie nessuno dalla testa che è un tumore, è probabilmente maligno. Cioè il fatto che il cristianesimo sembra aver perso la carica per questa società. Non ha più birra, no, non è più propulsivo, non piace più, ecco, usiamo il termine violento. E questo fatto che non piaccia più, non è che uno può dire, beh, s'arrangino, hanno dei gusti malsani. Il cristianesimo deve piacere, Dio vuol piacere, Vangelo vuol dire proprio questo. Uno deve dire, ma guarda che bello, se non dice che è bello, non è Vangelo. Vangelo vuol proprio dire questo, è una notizia buona, è una notizia lieta. Il cristianesimo invece non appare più agli uomini del nostro tempo un Vangelo. E il regime con cui ha funzionato in altre epoche, ve ne cito alcuni, il regime della paura per esempio, non funziona più, non ha più paura del cristianesimo l'uomo d'oggi. Ha smascherato il luogo della paura. E neanche il regime di utilità. Il cristianesimo è utile perché ti dà dei vantaggi. Non funziona più, l'uomo adulto appunto trova i suoi mezzi di utilità altrove. E neanche il regime della spiegazione, che il cristianesimo dà ragione di ciò che tu non capisci. Sono tutti funzionamenti che non vanno. Al quale uomo moderno però viene a mancare la proposta della gioia cristiana. Cioè l'unico regime che potrebbe far funzionare il cristianesimo sarebbe quello della sua bellezza. Il cristianesimo non è utile, il cristianesimo non è che ha l'autorità di imporsi, il cristianesimo dovrebbe essere capace di suscitare la gioia dell'ascoltatore, la bellezza della notizia cristiana. E se voi pensate, tutta la faccenda cristiana, il fatto che ci siano le comunità, le chiese, i discepoli, il fatto che facciamo dei cristiani, sta in piedi per questo, in funzione del bell'annuncio che Dio vuol far arrivare agli uomini. Perché il Signore ci sceglie e ci manda? Perché ci ha chiamato a messa stasera? Mica noi siamo venuti perché così abbiamo qualcosa di utile. Certo, magari qualcuno di noi pensa così, ma non capisce appunto. Ci ha chiamato il Signore. E ci ha chiamato perché? Perché c'è un bell'annuncio da dare. Che abbiamo visto in due riprese nel brano che abbiamo letto, il regno di Dio è vicino, è venuto tra voi, è arrivato fino a voi. Tra noi. Questo vorrebbe Dio far sapere agli uomini. Tra noi sta venendo al mondo qualcosa di bello e di grande che farà felici gli uomini. Il cristianesimo come speranza, appunto. O funziona in quella direzione lì, oppure non funziona più. Ma cosa vuol dire? Cos'è questo qualcosa di bello che sta nascendo in mezzo a noi e che Gesù dice il regno di Dio? Forse la prima lettura, se la guarderete poi, questa bellissima lettura materna di Dio che allatta, che tiene in braccio, no? La prima lettura di Isaia parla di regno di Dio come di qualcosa che reca pace, gioia, consolazione, giovinezza. Sono tutti termini che ormai noi non colleghiamo più al cristianesimo. Subito il cristianesimo appare come una morale, appare come una verità, appare come il prestigio di una gerarchia. Non appare anzitutto come pace, gioia, consolazione, giovinezza. E se apparisse così, subito si rinnoverebbe lo stupore del Vangelo. Perché stupisce il Vangelo? Perché arriva addosso a uomini che istintivamente invece sentono la vita come un peso. È il tempo che scorre come un inesorabile invecchiare. Noi stiamo morendo. Questa è il verme della nostra coscienza. Noi viviamo da oppressi, da gente che la vita schiaccia fondamentalmente. Cerchiamo di scappar fuori, ma questa è la percezione fondamentale. Ebbene, il Vangelo viene a dire che viene a sollevare. Prendete su di me il gioco leggero, voi tutti che siete affaticati e stanchi, no? Parlava così Gesù. Nonostante le apparenze, appunto, non è il male che vince. Tutto il senso, questo brano è tratto dal capitolo 10 di Luca, che presenta Gesù che va alla croce. Ci presenta Gesù in cammino verso Gerusalemme, dove sarà ucciso. Ma da questa tragedia sorgerà la speranza. La vita sgorgerà dalla morte. I lupi non avranno l'ultima parola. Vi mando come agnello in mezzo a lupi. E l'agnello di Dio che si carica della crudeltà degli uomini che sono lupi, quando sono in gruppo sono tutti lupi qui, tutti. Alzano tutti la voce, tutti hanno le pretese, tutti sono cattivi quando sono in gruppo. Gesù dice: vi mando in mezzo ai lupi. Ma in fondo ai lupi, preso uno a uno, c'è l'agnello, appunto. Il Vangelo ha fiducia nell'uomo. Bisogna proprio staccare l'uomo dal branco e fargli risuonare dentro la consolazione della parola di Dio, che è il contrario di dominare i gruppi con l'istituzione, è il contrario. L'agnello appunto si carica della crudeltà degli uomini e farà risplendere l'amore là dove culmina l'odio. Questa è la Pasqua. Ecco l'agnello di Dio che toglie la violenza del mondo, no? E come, appunto, però detto così, poi noi lo banalizziamo. Il Vangelo è come l'annuncio che la faccenda va a finir bene, andrà a finir bene. Qualcuno ha messo nella nostra vita un gran regalo, non un fardello sulle nostre spalle. Ma il Signore è colui che porta i nostri pesi perché il giogo sia leggero e il passo gioioso. E allora quella lettura, il regno di Dio è cibo per gli uomini che hanno fame. Questi sono animali famelici, da tutta questa civiltà della fame. Noi siamo ricchi, ma solo per avere più fame ancora. La società dei consumi è questo, moltiplicare la fame in realtà, l'animalità del mangiare, la quantità appunto, no? La velocità e la quantità. Questa è una civiltà appunto di lupi, dietro tutte le facciatine dei diritti. È cibo per gli uomini che hanno fame. Il regno di Dio è pace per queste creature piene di paura e perciò di aggressività, che sono sempre in guerra tra loro, perché se hai paura sei sempre in guerra. È consolazione per chi ogni giorno è nella desolazione, è giovinezza per chi sente inesorabilmente di invecchiare. Questo è il messaggio della lettura di Isaia. Sarete consolati e accarezzati, la tenerezza materna di Dio finirà con l'avvolgere tutta la vostra vita. Questa è la bella notizia, il regno di Dio. È la tenerezza materna di Dio che avvolge il mondo. E questo Dio lo vorrebbe far sapere. Ecco perché manda i discepoli. Se noi ci chiedessimo cosa dobbiamo fare come discepoli, perché questa notizia buona risuoni per gli uomini del nostro tempo come una gioia, e noi dovremmo, da una parte, dallo sforzo che stiamo facendo, ma sapete che i discorsi, le riflessioni, i programmi per sta roba qui servono fino a un certo punto, qui bisogna che ciascuno di noi apra il cuore e dica cosa ha dentro da spendere per questa fiducia in questo mondo. E dovremmo appunto metterci in ascolto del cuore di quest'uomo, cosa desidera, di che cosa ha fame, di che cosa ha paura, cos'è che gli lacera il cuore, che cosa rende desolata la sua esistenza, che cosa lo fa invecchiare inesorabilmente, schiavo della morte. Queste sono le grandi domande da porsi e che noi dobbiamo tenere vive. Non è solo questione di equilibri economici, finanziari. Non dobbiamo essere così stupidi noi da trasferire continuamente i veri problemi su altri piani. E dall'altra parte comporta che noi ci convertiamo alla freschezza del Vangelo, al suo carattere di sorgente, di speranza, svestendo, scarnificando la Chiesa, riducendola alla sua testimonianza, diventando più intelligenti su cos'è il mistero della Chiesa. E il brano di questo giorno, le consegne ai discepoli, se lo rileggeremo con calma, dice anche qualcosa di interessante su alcune direzioni per diventare così, perché la Chiesa testimoni questo Vangelo, o se volete sullo stile cristiano della testimonianza al Vangelo, perché il problema del Vangelo è che va detto evangelicamente, cioè tu non puoi dire il contenuto del Vangelo astrattamente, lo dici con uno stile di vita. Il Vangelo va annunciato in uno stile evangelico, che è il problema oggi dei cristiani. Cosa significa essere comunità cristiana? Cosa significa essere cristiani? Perché i discepoli dovrebbero illustrare col loro comportamento la scoperta, la buona notizia, appunto. Dovrebbe essere gente che è stupita, per prima è stupita, come chi ha trovato un tesoro nascosto nel campo, la perla preziosa, e il resto non conta più. E perciò viaggia senza argento e senza bagagli, in disinteresse appunto della testimonianza, la trasparenza del messaggio, che è tutto trapassato da quella scoperta, no? Cioè il cristiano deve essere uno che intende continuamente il tesoro, lo devi capire che ha visto qualcosa nei confronti della quale tutto è imparagonabile, tutto, anche la difesa della Chiesa è imparagonabile al tesoro del Vangelo. Lo capite la forza? La vita stessa è imparagonabile alla scoperta del Vangelo. E lo stile con cui questo stupore del Vangelo si esprime è esemplificato: la pace, la libertà. I discepoli sono portatori di pace, andate in qualunque casa voi andiate, prima di tirar fuori il libro e fare il discorsino, pace. Il regno di Dio si manifesta come fraternità, come pace. Se mi arrivi lì a dire che hai ragione te, non capirò mai il Vangelo. Uomo di pace in un mondo di violenza, con l'ingenuità dell'agnello che sa tirare a galla tra gli uomini che in branco sono lupi la dolcezza che abita nel cuore di ogni uomo. E allora, se sei annunciatore di pace, devi accostare gli altri nella benevolenza, senza tutte quelle paure, quei risentimenti, quei dispositivi di difesa che dichiarano subito che tu ti atteggi col nemico, hai paura che l'altro sia nemico tuo in realtà, sempre. E questo non fa passare il Vangelo, questo è il muro che impedisce il Vangelo. Annunci la libertà, Ma non puoi cercare di condizionare gli altri ad ogni costo. Mai con la costrizione, ma neanche col prestigio, con la ricchezza, con la compiacenza, con la bravura. Libero? Perché disinteressato? Vedete Gesù cosa dice addirittura? Così libero che anche quando non sei accolto o rifiutato, non devi inquietarti, lascia agli altri la loro libertà e tu recupera la tua, vai in altri villaggi. Vedete che è una cosa incredibile. Neanche attaccato all'opera apostolica che fai. Se dici di qualcos'altro, di un altro. E questo stile di annunciare il Vangelo ha un segno. Guardate il segno cos'è, che poi ci viene ripetuto continuamente, no? Che non è il pane degli angeli che viene giù. È il segno della fraternità che Dio ha assunto, no? Un po' di pane e un po' di vino condivisi. Sono segni poverissimi e tuttavia il Vangelo è tutto lì. Nella comunicazione accettata, nella pace accolta, nel cibo condiviso. Il Vangelo è già negli umili gesti dell'amore. Il solo fatto di presentarsi come fratelli conduce gli altri a sperimentare il regno. Prima che gli si dia un nome, il regno è già vissuto prima di essere annunciato. Quando questo succede, cioè quando succede che due si amano, che uno prepara un tavolo col pane e il vino, l'altro si siede, si sente fratello, allora Satana cade dal cielo come una folgore. Sentite questo testo. Cadono tutte le potenze, i demoni, delle paure, delle violenze, delle separazioni, come in croce Cristo che ha sconfitto le potenze, le potestà, i demoni. Nell'amore cade come una folgore Satana dal cielo e la vita prende un gusto di pace e di gioia. Il regno è una maniera di gustare la vita, che è appunto la verità della vita, un gusto di pace e di gioia che nessuno e niente è in grado di togliere.